partecipazione, almeno ai vari Pride che si svolgono sia in Italia che nel mondo, di un gruppo sessuale è uno degli argomenti che fa più discutere all'interno delle comunità sex. Il tema di questo podcast è Pride sì o Pride no.
Ciao a chi ci sta ascoltando, io sono Friedrich.
Io sono Alessandro, salve. Dunque, la domanda delle domande, la cosa che ci viene detta sempre e la cosa alla quale dobbiamo rispondere perché dobbiamo chiedere alle persone di partecipare con noi a Pride. Perché la presenza di un gruppo asessuale ai Pride?
Innanzitutto possiamo dire che l'eterosessismo e l'eterosessualità obbligatoria danneggiano anche le persone asessuali, anche se in modi diversi rispetto per esempio a persone omosessuali, bisessuali, pansessuali, in ogni caso danneggiano pesantemente anche le persone asessuali. Le persone asessuali non sono eterosessuali, quindi fanno pienamente parte della comunità LGBT+, e in quanto tali hanno tutte le ragioni per manifestare in favore di una società che non sia eterosessista. Poi, visto che c'è appunto questo forte dibattito sia all'interno di della comunità sessuale che di associazioni per esempio LGBT, se il Pride sia anche per persone asessuali, questo è un motivo in più per partecipare, visto che appunto questo dibattito, queste domande dimostrano proprio che non c'è visibilità all'interno della stessa comunità LGBT per le persone asessuali. Il Pride è un buon contesto dove creare visibilità.
Esattamente. Sì, potrebbe per esempio anche semplicemente anche pensare proprio alla visibilità sia appunto all'interno della comunità LGBT sia anche all'esterno della stessa, cioè
sì.
Quello che dobbiamo mostrare è di non essere tanto un vagone del trenino dell'acronimo LGBTQIA, ma di portare delle istanze, di portare delle istanze che devono finire nell'agenda delle associazioni, perché penso che questo si debba essere il nostro obiettivo primario, cioè far finire la sessualità all'interno dell'agenda di queste associazioni, cioè che queste associazioni trattino anche di asessualità e che non sia sempre il cos'è la sessualità da fare a ottobre durante la Sexual Awareness Week, ma che sia proprio un qualcosa da fare tutto l'anno all'interno persone asessuali e che che conoscano quella che è la realtà sessuale.
Assolutamente, anche perché queste associazioni LGBT di cui stiamo parlando potenzialmente accolgono al loro interno persone asessuali, cioè ci sono persone asessuali che fanno parte di queste associazioni LGBT, quindi è anche assolutamente opportuno che si faccia spazio per le istanze delle persone asessuali all'interno della politica dell'associazione. E poi vorrei aggiungere anche che non è corretto nemmeno, non è corretta la visione delle persone asessuali come persone etero, romantiche, cisgender e che semplicemente non fanno sesso, anche se non è neanche corretto dire che non facciano sesso, non provano attrazione sessuale, ma la visione esterna è che non facciano sesso, appunto, perché ricordiamo di nuovo che comunque il circa 60%, secondo una stima molto molto rozza, delle persone asessuali o non sono eteroromantiche o non sono cisgender, quindi diciamo che c'è una forte intersezione con altri aspetti della comunità LGBT. Tra l'altro questo trattamento di un po' di non legittima appartenenza e un po' di cancellazione è anche stato comune ad altri orientamenti, come per esempio quello bisessuale o pansessuale. Esatto. Le persone bisessuali, nonostante la B sia proprio una lettera della sigla, diciamo, più ristretta, LGBT, spesso devono comunque un po' lottare per far capire che le loro istanze sono istanze comunque a sé stanti e peculiari e non assimilabili a quelle, per esempio, delle persone omosessuali a livello di, diciamo, di combattere la bifobia o comunque di visibilità. Mentre spesso viene detto che le persone bisessuali stesse sono o alleate o comunque subiscono lo stesso tipo di discriminazione delle persone omosessuali. Ecco, questo è non corretto e vabbè, è appunto inaccurato.
Probabilmente le persone bisessuali soffrono di una doppia, come fra l'altro noi, di una doppia discriminazione, cioè sia una discriminazione dall'esterno, avendo la stessa o comunque una discriminazione simile in quanto non cisetero, ma e poi si ha una discriminazione anche dall'interno.
Sì, che è un po' la stessa cosa che accade alle persone sessuali,
Esatto.
forse con più enfasi, forse perché è un orientamento meno conosciuto, ma comunque subiscono un fenomeno simile. E invece adesso vogliamo vedere i motivi per cui alcune persone, diciamo anche secondo una specie di indagine che abbiamo svolto all'interno dei nostri social tra persone sessuali, perché alcune persone sostengono di non voler partecipare ai Pride. E analizziamo queste motivazioni.
La prima cosa che ci è stata detto è quello che abbiamo detto prima. I Pride servono a chiedere diritti per le persone omosessuali. Gli asessuali non sono discriminati. Questa è la più grossa, lo dico sempre, la più grossa discriminazione che si possa avere nei confronti delle persone asessuali, di sentirsi dire continuamente di non essere discriminati. È da chi non sa di che cosa sta parlando, probabilmente. Ma soprattutto. No, il Pride riguarda i diritti di tutti, non è che riguarda soltanto, perché sarebbe anche addirittura ridicolo andare a chiedere diritti per una categoria escludendo gli altri. Non è esattamente la massima fede, secondo me, nei diritti civili. Poi, non so, magari mi sbaglio.
Oltretutto vorrei dire che appunto il fatto che un'obiezione del genere sia portata avanti da persone asessuali è abbastanza indicativo del fatto che l'aceofobia è talmente potente che comunque la si interiorizza, cosa che accade per qualsiasi forma di discriminazione. Esiste insomma una potente omofobia interiorizzata anche o comunque transfobia interiorizzata, però ecco, il fatto che questa obiezione sia così fortemente portata avanti da persone asessuali fa capire l'entità diciamo, della negazione e dell'invisibilizzazione da parte degli asessuali stessi.
Esatto, un'altra cosa che viene detto è questa cosa che i Pride sono una carnevalata, ma a parte che io carnevalate non ne ho viste, vedo sempre più delle manifestazioni per i diritti civili. Queste persone, cioè non lo so, questa storia della giacca e cravatta significa vuoi essere preso sul serio da chi? Da chi sta fuori? Dagli omofobi? Ma cosa te ne frega di essere preso sul serio dagli omofobi? Cioè, non.
Oltretutto, l'essere presi sul serio è un po', è un'obiezione un po' assimilazionista, cioè è l'obiezione di chi, vuole essere parte del privilegio di chi comanda, diciamo
Esatto.
così. Mentre chi non ha niente da perdere è seriamente incazzato, se ne frega di andare nudo, vestito o tinto di rosa. Diciamo che l'obiettivo primario rimane quello. Poi se nel conseguire questo obiettivo, non lo so, appunto ci si tinge di rosa per divertimento, non è che venga svilito il senso della manifestazione, ecco.
Un'altra è proprio tipica dei gruppi asessuali, questa è proprio tipica, è stereotipata, ok? Ci sono troppe persone. È proprio la socialità delle persone asessuali è qualcosa, secondo me, di traumatico. Questo, no, chi non conosce l'ambiente è qualcosa che non può capire, ma che molta gente preferirebbe manifestare in gruppi di 5 o 6, ecco, questo lo possiamo dire.
Allora, su questo fatto delle troppe persone, io devo dire che sono purtroppo d'accordo, nel senso che per me è un grosso sacrificio venire ai Pride, torno a casa che sono distrutto e vorrei chiudermi in casa per una settimana senza vedere altri esseri umani, però diciamo che cerco di fare questo sacrificio almeno per 2 volte l'anno, 3 volte l'anno, ma diciamo che potrei rientrare nella categoria asessuali e asociali anch'io.
Ma penso che essere asociale sia proprio lo stereotipo della persona sessuale. Questo, ne potremmo fare un podcast su questo, sugli stereotipi.
Eh sì, è una buona idea.
Altri non vogliono essere etichettati. Non voglio l'etichetta. Non voglio essere etichettato. Non voglio che venga visto come. Ma se non te l'hai dai te l'etichetta, che io lo dico perché appartengo a una generazione di persone asessuali che l'etichetta se la sono dovuta trovare dopo i 30 anni, insomma. E quindi per me è una cosa assolutamente preziosa, questa, fra virgolette, etichetta da non portare, le etichette sono solo per i vestiti, è roba che si usa. L'etichetta, se non te la dai, te la danno. Quindi molto probabilmente è meglio essere chiamati con il nome che si è scelto.
Sì, assolutamente. E poi, tra l'altro, la presenza al Pride non implica niente. Chiaramente dipende se ci si va con una bandiera sessuale, implica che sia sessuale, ma in ogni caso, sì, non si tratta di un'etichetta indelebile o qualcosa di cui vergognarsi, anche perché il proprio orientamento non c'è assolutamente niente di cui vergognarsi, anzi.
Anzi, siamo lì per dire che non ci vogliamo vergognare.
Sì, appunto, e comunque, insomma, se si ha un problema con il proprio orientamento, il problema è a monte, non è nel Pride, il problema è con se stessi, che per carità nessun giudizio su questo, ma non si può far ricadere, diciamo, la colpa di questa cosa su tutta la comunità, ecco. Quindi sì, assolutamente non sono etichette appunto indelebili o non è qualcosa che ci hai marchiato addosso per la vita, è semplicemente un modo di descrivere il proprio orientamento sessuale e si è lì a manifestare alla fine perché non siamo noi ad avere un problema, è tutto il contesto sociale ad avere un problema e insomma si vorrebbe un po' cambiare questa cosa.
Una cosa che mi chiedo è qual è l'alternativa? C'è una differenza di base tra le persone che non vogliono partecipare a questo tipo di eventi. Ci sono le persone che semplicemente non partecipano, le persone che vorrebbero impedire di partecipare. Abbiamo avuto, possiamo dirlo, alcuni incontri non proprio amichevoli con alcune persone e la cosa che io mi chiedo sempre è ma qual è l'alternativa? Cosa facciamo? Come facciamo? Come una persona di 16-17 anni ormai, perché le persone che si presentano da noi sono sempre più giovani, cosa può fare? Cioè, quali altre alternative gli vengono date che non siano un gruppo su Facebook o cosa? Da dove queste persone riescono a trovare quella documentazione prima, ma soprattutto quell'azione? Quella cosa di dire stiamo in mezzo a un percorso, stiamo andando avanti con un percorso, insomma, e non semplicemente un punto d'aggregazione che spesso e volentieri diventano veramente dei gruppi di incontri. Qual è l'alternativa a una vicinanza per le persone asessuali con tutto il fatto che, appunto, come hai detto giustamente, una buona parte, ora non voglio dire 60% perché quel sondaggio ha un valore relativo, ma comunque una parte importante non è cis etero. Quindi cosa gli vogliamo dare a queste persone? No, mondo LGBT, va bene. Quindi questa domanda io la chiedo da qualcosa come 6 anni, faccio questa domanda da qualcosa come 6 anni e nessuno ancora ha saputo darmi una risposta.
Probabilmente perché non c'è una risposta, o comunque non c'è un'alternativa, e semplicemente si tratterebbe di prendere, insomma, di prendere atto del fatto che essere sessuali non diciamo, esula già dall'essere appunto cis-etero e quindi che lo vogliamo o no. siamo non privilegiati e abbiamo delle difficoltà da fronteggiare, abbiamo delle discriminazioni da fronteggiare, e questo, per quanto lo si neghi, comunque c'è, quindi non c'è una grande alternativa effettivamente. Poi io devo dire, l'attivismo l'ho sempre sentito come un po' spontaneo, quindi non è che mi ci forzi a farlo. Però se anche non si fa attivismo, comunque presenziare o essere favorevoli alla presenza delle persone sessuali nei Pride mi sembra quantomeno scontato, ecco.
Una cosa che queste persone hanno quasi tutte in comune, tranne uno o due, sono appunto tutte persone cis-etero.
Nel senso di eteroromantiche, ovviamente, no?
Eteroromantiche, certo.
Sì.
Sì, no, e all'interno noi
Es
intendiamo cis-etero, cisgender eteroromantiche, certo.
E beh, questo ci riporta al discorso che facevamo in un altro dei nostri podcast, ovvero che alcune persone sosterrebbero anche che essere asessuali non sia un orientamento sessuale, ma una condizione, e l'orientamento in questo caso romantico determina appunto l'orientamento della persona, e quindi queste persone vorrebbero appunto potersi definire etero, fondamentalmente etero cis, e vabbè, nessuno chiaramente impedisce di definirsi come meglio si crede, però chiaramente questa è tutta una manovra per arrivare a dire io non ho niente di strano, non ho niente di diverso, sono tranquillamente parte di questa società eteronormativa. Quindi diciamo che anche qui di nuovo il problema è a monte,
Esatto, il
non
Pride è secondario.
è nel Pride. Sì, infatti.
Un'altra cosa che mi sento dire continuamente, andate ad ostentare, io non vado ad ostentare la mia sessualità, ma la sessualità ti viene ostentata in faccia a tutti i minuti. Ogni minuto ti viene ostentata la sessualità degli altri in faccia e ti viene detto che sei sbagliato perché non hai la stessa. Ma di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un giorno l'anno, ma gli altri 364? Cioè io mi trovo soltanto esempi sia politicamente, considerando dove stiamo andando, ma anche a livello di media, anche a livello di come sono strutturate certe volte anche i prodotti, come vengono cercati i clienti, sono fatti a uso e consumo di coppie etero. E con una vaga, con una modifica al tema, per far vedere che siamo aperti, mettiamo due uomini o due donne. E siamo bombardati da immagini che comunque ti spingono a una certa normatività. E la mia di un pomeriggio l'anno, perché poi in fondo a fondo è un pomeriggio l'anno, se proprio sei appassionato te ne fai due o tre, poi onestamente c'è anche la sopportazione umana a un certo punto. E quindi il resto è eteronormativo, non c'è nessuna ostentazione, c'è veramente una specie di gol della bandiera il nostro.
Sì, infatti, e poi tra l'altro questo è per, diciamo, è anche una sorta di comunque momento in cui si ribadisce il proprio orientamento, diciamo, in contrapposizione al restante tempo dell'anno in cui chiunque tu incontri e che non ti conosca suppone, dà per scontato che tu sia eterosessuale, allosessuale, diciamo. Quindi assolutamente non si tratta di ostentare niente, ma si tratta di dar visibilità. Se poi diciamo si vuol dire che per avere visibilità bisogna ostentare qualcosa, va bene, sì, stiamo ostentando il nostro orientamento, ma a questo punto non ci vedo niente di male. Non è neanche un'ostentazione fine a se stessa, è un'ostentazione che appunto tale non è, ma vabbè, dando per buono questa cosa, che è utile per ottenere, qualcosa possibilmente, che siano dei, diciamo, che sia visibilità, che siano dei cambiamenti a livello culturale, nel lungo termine o sociale, che siano anche cambiamenti a livello legislativo, comunque ha un suo valore, ecco. Non è assolutamente qualcosa di fine a se stesso.
Io vorrei fare una domanda un po' polemica per concludere questo podcast, appunto a questo tipo di persone che da anni cerca in modi leciti e meno di evitare qualsiasi vicinanza del mondo ASEX con il mondo LGBTQIA e cerca di impedire la partecipazione degli altri a Pride. Ma a voi interessa che si parli di orientamento asessuale e che se ne parli seriamente? A voi interessa che ci sia un supporto da parte di associazioni sul territorio? Perché molto probabilmente da questa strada potremmo arrivare a questo. O non so, altrimenti che cosa vogliate fare? Continuare a essere intervistati in televisione nella parte di quelli strani? Cioè, io non ci sto più a essere intervistato come quello strano in televisione.
Aggiungerei che nelle interviste in televisione ci chiedono se ci masturbiamo.
Esatto,
Questo
che è
così
bellissimo
per
dire,
dovere.
che è bellissimo dover dire davanti a qualche milione di italiani quali sono le tue abitudini, insomma.
Per questo podcast concludiamo qui. Grazie a chi ci ha ascoltato. Ciao.
Ciao.